Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom!
Ciao a tutti, una buona serata a tutti.
Bentornati a Kaboom.
Si parte così senza base, già subito senza base.
Va bene, la base la facciamo noi. Pa, pa, pam.
Ma fallo un pochino più
come la vuoi.
Alla 2001, di sé nello spazio.
Ricordami un po' come fa. Adesso non mi viene in mente il tuo pezzo. Eppure lo ascoltavamo un attimo fa.
Dovrebbe essere
Also Sprach Zarathustra.
Sì, in realtà nata per altri scopi, ma poi diventata
sì, indissolubilmente legata a questo meraviglioso film.
Esattamente. E siamo alla puntata di Kaboom datata 21 marzo?
L'hai detto.
Se non sbaglio, fantascienza,
sì, dai.
Seconda
primavera,
parte.
Ragazzi.
È vero, aria di primavera.
Speriamo bene.
Con Francesca Quaglietti e
Giovanni Lembo.
Seconda parte dedicata alla fantascienza che poi con gli anni abbiamo visto che tanto fanta non si è rivelata. Quindi soprattutto molto cinema stasera e le colonne sonore legate ai più celebri film, perché veramente da sempre la fantascienza, ma anche più in generale magari il cinema fantastico e d'avventura, sono stati legati alle musiche originali dei film, che oltre a essere la colonna sonora appunto delle pellicole sono diventate anche il sottofondo un po', no?
Senti che potenza intanto dietro di noi. Epico.
Fantastico, epico.
Sì.
Probabilmente Strauss non si direbbe molto soddisfatto magari di essere stato citato
in questo utilizzo.
In questo, sì, no, ma penso più che fiero, insomma, visto.
Dai, visto
il personaggio,
il livello artistico anche del film. No?
Infatti, che poi tra l'altro è stato fatto anche un arrangiamento. Adesso non so se è proprio di questo pezzo, ma un arrangiamento elettronico che fece l'ex chitarrista dei Police, Andy Summers, per 2010 Odissea 2. Non ho idea di come sia.
Non ce l'abbiamo questa.
No, questa mi manca. Non c'ho l'arrangiamento elettronico, maledizione. Vabbè, non ne posso.
Lo possono cercare i nostri radioascoltatori.
Esatto. Ma le colonne sonore sono state curate da grandissimi artisti, realizzate molto spesso anche da stessi gruppi che hanno curato per intero una colonna sonora. Ad esempio i Queen 20 anni fa, non so se vi ricordate, hanno fatto questa per uno dei personaggi forse fantascientifici tra i più famosi,
detto Flash Gordon.
È lui.
Clitus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
How peaceful it looks.
Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth?
Later. I like to play with things a while before annihilation.
Thank you. avuto terrore di me fino da principio e anche adesso. Lei ha paura di me e mi odia. Perché?
Perché sei un uomo. E hai ragione. Io ho sempre saputo dell'esistenza dell'uomo. E per quanto ne so, credo che la sua saggezza cammini di pari passo con la sua idiozia. E che le passioni guidino il suo cervello. E che sia un essere bellicoso che dà battaglia a tutto ciò che lo circonda. Perfino a se stesso.
Cosa lo prova? Non c'erano armi in quella caverna.
La zona proibita un tempo era un paradiso. E la tua genia l'ha trasformata in un deserto millenni fa.
Ancora non mi dice il perché. Un pianeta dove le scimmie discendono dagli uomini. Ci deve essere un perché.
Non lo cercare, Taylor. Quello che potresti trovare non ti piacerebbe.
Sono a casa. Sono a casa. L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi, uomini, l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
Sesto versetto.
Guardati dalla bestia uomo, poiché egli è l'artiglio del demonio. Egli è il solo fra i primati di Dio che uccida per passatempo, o lussuria, o avidità. Sì, egli uccide il suo fratello per possedere la terra del suo fratello. Non permettere che si moltiplichi, perché egli farà il deserto della sua casa e della tua. Sfuggilo. Ricaccialo nella sua tana nella foresta, perché egli è il messaggero della morte.
Ti sembra adatta?
Mi sembra adatta per ogni occasione.
Inizio scontato, abbastanza scontato, però è un tributo d'obbligo mantenerlo sempre, ecco, come sottofondo magari, e avere magari davanti agli occhi quell'immagine di quel monolite, di una ruota sospesa nello spazio, di quel computer assassino. Però non ne parleremo ora perché c'è troppo probabilmente. No, tu sei un po' deluso. Che commento volevi fare? Cosa volevi aggiungere?
Che
alla potenza delle immagini di 2001 di sé nello spazio, di cui stiamo ascoltando, ecco, ora un...
Anche la potenza significativa di 2001 Odissea nello spazio, no?
Sì, però Kubrick affermò, e qui ti faccio la citazione: ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico del film. Io ho tentato di rappresentare un'esperienza visiva che aggiri la comprensione per penetrare con il suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio.
Ciò non può negare che c'è una scena in cui le scimmie cominciano a utilizzare delle ossa per uccidersi, no? E quindi c'è l'utilizzo della tecnica.
La scoperta del pollice opponibile.
Eh già. E della violenza gratuita.
Sì.
E insomma, dell'uomo in qualche modo. E di quanto pericolosa può essere la tecnica, ma di quanto in qualche modo, appunto, probabilmente è nel nostro inconscio capire il perché noi abbiamo questa facoltà.
Invece il primo pezzo che abbiamo ascoltato, quell'estratto del film, veniva dal pianeta delle scimmie, sempre per partire da lì.
Già.
La scimmia è un animale molto, molto, ma molto rappresentato, o comunque evocato nei film di fantascienza. Ho notato,
sì.
Ho qui sotto 101 film di fantascienza, che è un libro che assolutamente consiglio, dove trovare un piccolo dizionario, dove trovare veramente di tutto e di più come consigli di visione fantascientifica. E vabbè, a partire da, appunto, da questa immagine forte di 2001 di Odissea nello spazio, ancora prima, perché in realtà il pianeta delle scimmie lo precede, perché è del 1968, diretto da Franklin Schaffner, basato su un romanzo che è La Planète des Singes, il pianeta delle scimmie. Del film è stato fatto poi un remake nel 2001, Il pianeta delle scimmie, diretto poi da Tim Burton, e appunto abbiamo sentito un estratto dal primo Pianeta delle scimmie, quello datato 1968. Io però...
Tu però cosa?
Parlando di Gina, visto che anche questa sera, Giovanni, io ti sto facendo far fare un esercizio di speakeraggio, se così vuoi chiamarlo, non è indifferente.
Guarda, io ti sto spalleggiando.
Perché non abbiamo nulla, lo confessiamo.
Adesso non ci sentiamo neanche, fra l'altro, almeno questo è il mio caso.
Tu non stai ascoltando la tua voce?
No, no.
Anche il problema tecnico, che oltre al disagio del fatto di non avere una scaletta,
sì,
come tra l'altro lunedì scorso...
Sì.
Hai anche questo disagio.
E vedrete disagio. Che anche lunedì prossimo non abbiamo certezze. Ma già, abbiamo già promesso a noi stessi di prepararci ancora meglio.
Vabbè, col Danubio blu in sottofondo, dai.
Adesso è tornato. Ah, per un
ma
attimo.
C'è sempre stato.
Lo so, è
cuffie.
Tornato a me.
Ok.
Bene.
Adesso immagina un attimo, perché
sentiamo.
Voglio tornare alla mia materia.
Ah,
preferita.
Dai.
Non è il fumetto in questo caso, è l'animazione, il cinema d'animazione.
Vabbè, ma siamo là.
Silenzio. Campo lunghissimo su Tokyo. È il 6 luglio dell'anno 1988. In lontananza, al centro della metropoli, compare un piccolissimo punto di luce che si espande improvvisamente fino a creare un'enorme semisfera di energia che inghiotte la città stessa e tutto il campo visivo. Poi luce. Ricompare lentamente un'immagine. È il quadro satellitario dello stesso luogo, ora profondamente cambiato nella sua geografia. Siamo a Neo Tokyo, nell'anno 2019, 31 anni dopo la Terza Guerra Mondiale. Queste sono le primissime immagini del capolavoro, secondo me, e non solo secondo me naturalmente, del cinema di animazione giapponese. Sto parlando di Akira di Katsushiro Otomo, datato 1988, realizzato sull'onda dello straordinario successo ottenuto dal suo autore con il manga omonimo. Basti pensare che la storia completa, che è stata pubblicata inizialmente in bianco e nero sulla rivista Young Magazine, ha raggiunto i 3,5 milioni di copie stampate. Il film, più di qualsiasi altro prodotto di animazione giapponese, è un vero e proprio colossal, anche per la realizzazione, che ha inglobato addirittura 10 tra le maggiori compagnie di animazione giapponesi. La storia, brevemente, si svolge a Neo Tokyo, metropoli post-atomica, tema ricorrente in tutti i principali film futuristi giapponesi e, ahimè...
Guarda un po'.
Anche purtroppo attuale, forse è devastata dalla Terza Guerra Mondiale, innescata proprio dall'esplosione che apre il film. Questa, diciamo, è l'arena in cui si consumano gli scontri fra le forze di una polizia un po' brutale, un po' stupida, e tra deviate bande di adolescenti che sono appunto giovani teppistelli. E c'è una complicatissima trama che comincia da un incidente in cui rimane coinvolto Tetsuo, che è appunto il protagonista, complessato ed infantile membro di questa gang di motociclisti, che verrà appunto coinvolta in una serie di avvenimenti che li porterà a scoprire addirittura la presenza di un gruppo di bambini dotati di terribili poteri. Essi sono il risultato degli esperimenti condotti da scienziati dell'esercito nel periodo appunto che precedette la guerra mondiale. La loro ricerca era mirata allo sviluppo e al risveglio di questa energia cosmica presente in ogni individuo, che aveva però portato appunto alla creazione di Akira, il cui potere era immenso, ma purtroppo incontrollabile. Questa la trama, che è un invito alla lettura non solo del manga, ma soprattutto alla visione di un potentissimo film d'animazione, lungometraggio d'animazione considerato il capolavoro assoluto di Otomo. Akira è stato l'anime che forse ha portato l'Occidente ad accorgersi dell'animazione giapponese, diventato un classico del cyberpunk, di cui andremo poi anche a leggere qualche pezzo da uno dei suoi rappresentanti più noti. Il film è arricchito anche da una splendida, ossessiva, direi, colonna sonora di Shoji Yamashiro, eseguita, e lo voglio leggere anche se è difficilissimo il cognome, da Geino Yamashirogumi, che nessuno si ricorderà, ma che è considerato uno dei capisaldi ancora attuale di questo genere. Aspetto quello musicale non sottovalutare, perché veramente la colonna sonora martellante sottolinea in modo perfetto le immagini assolutamente forti e alle volte quasi così forti da risultare quasi rivoltanti.
Addirittura.
Alle volte.
Spiegazione puntuale.
E se Akira è il rappresentante del cyberpunk animato, Gibson è l'indubbio signore letterario di questo genere. Andiamo a leggerci cosa? L'incipit,
sì,
se non sbaglio, l'incipit della sua Mona Lisa cyberpunk.
Fumosa. Il fantasma era un dono da Dio di suo padre, portatole da un segretario vestito di nero nella sala delle partenze di Narita. Durante le prime ore di volo verso Londra, restò come dimenticato nella sua borsa. era un oggetto liscio e scuro, di forma allungata. Un lato portava impresso l'onnipresente logo della Maas Notec. L'altro invece era curvo, per adattarsi al palmo della mano. Sedeva ben dritta nella sua poltrona di prima classe, i lineamenti composti in una maschera modellata sul volto della madre morta. I sedili intorno a lei erano vuoti. Suo padre aveva comprato gli altri posti. Rifiutò il pranzo offertole da uno steward nervoso. I sedili vuoti lo impaurivano. Erano la dimostrazione della ricchezza e del potere di suo padre. L'uomo esitò, poi si ritirò con un inchino. Per un attimo ella promise che, sulla maschera di sua madre, comparisse un sorriso. Pensò poi ai fantasmi che da qualche parte nel cielo della Germania osservavano il rivestimento delle poltrone che le stavano accanto. Come trattava bene i suoi fantasmi, suo padre. C'erano fantasmi anche al di là del finestrino, fantasmi nella stratosfera, immagini vaghe che cominciavano a prendere forma non appena lei lasciava vagare lo sguardo. Sua madre, a Ueno Park, con quel suo volto fragile nel sole autunnale. «Le gru, Kumi! Guarda le gru!» E Kumiko guardava oltre il laghetto di Shizobatsu, senza vedere niente. Perché non c'erano gru, solo puntini neri saltellanti, sicuramente dei corvi. L'acqua color piombo sembrava liscia come la seta, e pallidi ologrammi indistinti ondeggiavano sul profilo lontano delle postazioni di tiro con l'arco. Ma Kumiko avrebbe visto molte volte le gru, dopo, in sogno. Erano origami, oggetti geometrici ricavati da fogli di neon piegati, uccelli candidi e rigidi che volavano alti sul paesaggio lunare della follia di sua madre. Ricordava il padre, con la vestaglia nera aperta su uno stormo di draghi tatuati, sprofondato in poltrona dietro alla grande scrivania d'ebano. I suoi occhi erano chiari e inespressivi, come quelli di una bambola dipinta. «Tua madre è morta, capisci?» Intorno a lei i panni delle ombre nello studio, l'oscurità geometrica. Lui allungava il braccio nel cerchio di luce della lampada, tremando, l'indice puntato verso di lei, mentre la manica scivolava indietro, scoprendo il Rolex d'oro e altri draghi con la criniera ondeggiante, avvinghiati al polso. Tendeva l'indice verso di lei. «Capisci?» Lei non aveva risposto. Era corsa via a nascondersi in un posto che solo lei conosceva, il labirinto della più piccola delle macchine pulitrici. Ticchettarono intorno a lei tutta la notte, illuminandola a intervalli irregolari con i laser rosa, finché suo padre la trovò e, profumato di whisky e sigarette Daniel, la prese in braccio per portarla nella sua stanza. Ricordava le settimane che seguirono, le giornate opache passate più che altro in compagnia di questo o quel segretario, uomini cauti dal sorriso automatico, dall'ombrello accuratamente piegato. Uno di questi, il più giovane e meno cauto, le aveva dato una dimostrazione improvvisa di Kendo in mezzo al marciapiede affollato nel centro di Ginza, sotto l'orologio di Hattori. Maneggiava abilmente l'ombrello nero, sotto gli occhi stupiti delle commesse e dei turisti. E Kumiko aveva sorriso, spezzando con il suo stesso sorriso la maschera funebre. Per questo il senso di colpa scavò ancora più profondamente e dolorosamente nel cuore, fino in fondo, dove solo lei conosceva la sua vergogna e la sua indegnità. Ma il più delle volte i segretari la portavano a fare spese, facendole visitare uno dopo l'altro tutti i grandi magazzini di Ginza e le decine di boutique di Sunikyu, raccomandate da una guida Michelin scritta in giapponese turistico. Acquistava solo cose molto brutte, brutte e molto costose, e i segretari, stolidamente, camminavano accanto a lei, portando le borse di carta patinata. Al ritorno a casa, le borse venivano poggiate con ordine in camera da letto, dove restavano intatte finché le cameriere non le rimuovevano. Dopo 6 settimane, alla vigilia del suo 13° compleanno, fu deciso che Kumiko andasse a Londra. Petal chiamava la città fumosa. Kumiko rabbrividì, sentendosi sul cuoio freddo e rossiccio. Osservava attraverso i finestrini dell'antiquata Jaguar la neve che torbinava sciogliendosi sulla strada che Petal chiamava M4. Il cielo della sera era incolore. Lui guidava, abile, silenzioso, con le labbra increspate come se stesse fischiettando. Il traffico ai suoi occhi di cittadina di Tokyo era assurdamente leggero. Accelerarono sorpassando un camion Eurotrans privo di autista, col frontale costellato di sensori e fanali. Malgrado la velocità della Jaguar, Akumiko sembrava quasi di essere ferma. Particelle di Londra iniziarono ad aggregarsi intorno a lei. Muri di mattoni, archi di cemento, lance in ferro dipinto di nero, dritte in fila, una dopo l'altra. Mentre la osservava, la città iniziava a definirsi. Una volta abbandonata la M4, quando la Jaguar si fermava agli incroci, Kumiko coglieva dei visi attraverso la neve, visi di Gain arrossati sopra gli abiti scuri. Menti affondati nelle sciarpe, ticchettio di tacchi femminili fra una pozzanghera e l'altra. Le file di case e di negozi le facevano venire in mente gli accessori meravigliosamente dettagliati che completavano un plastico ferroviario nel negozio di un antiquario di Osaka. Non era come a Tokyo, dove il passato, quel poco rimasto, era conservato con cura maniacale. Là, la storia era diventata una cosa rara, catalogata dall'amministrazione, protetta dalla legge e dalle sovvenzioni. Qui, invece, la storia costituiva il tessuto stesso delle cose, come se la città fosse stata una concrezione di pietra e mattoni fatta di strati innumerevoli di messaggi e significati, generata nel corso dei secoli per obbedire alle leggi di un DNA del commercio e dell'imperialismo ormai divenuto illeggibile.
Dove trionfa il superpotere scientifico, quindi un mondo di corruzione in cui a grossi interessi planetari si contrappone un piccolo gruppo di esseri umani, in particolare una donna, che non vogliono piegarsi né al potere tecnocratico né alla spietata legge della potentissima Yakuza. E è questo lo sfondo di Mona Lisa Cyberpunk, terzo romanzo di William Gibson, il più autorevole rappresentante appunto della scuola cyberpunk. Con il suo romanzo, probabilmente molto più famoso e conosciuto per il suo romanzo Neuromante del 1984, che è il più celebre autore, quindi legato al termine cyberpunk, che enfatizzò. Ti sta squillando il telefono, Giovanni?
No, non credo. No, di certo non è il mio suono.
Allora.
No, davvero.
È probabile che appartenga ancora alla colonna sonora di Akira che sto mantenendo in sottofondo. Probabile.
Ci crede qualcuno?
No, non credo. Difficile. Comunque, brevemente, per inquadrare un po' il genere anche del cyberpunk, questi romanzi sono ambientati solitamente in un futuro prossimo, in un mondo decadente, ipertecnologico e dominato dalle grandi multinazionali commerciali. Le zaibatsu cosiddette, spalleggiate appunto dalla Yakuza, la potente mafia giapponese. I protagonisti sono in genere degli hacker che in costante fuga da questa cupa realtà che trovano proprio la loro ragion d'essere in un mondo assolutamente virtuale, parallelo, che è appunto il cyberspazio, che diventa il teatro delle loro battaglie. Il Giappone moderno, come abbiamo sentito anche da questa Mona Lisa cyberpunk, è l'ambiente prediletto di questo genere, spesso ambientato in paesaggi infatti urbanizzati, artificiali, e un po' queste luci della città che si allontanano furono utilizzatissime proprio da Gibson come una delle prime metafore appunto per il cyberspazio. Tornando all'animazione, per saltellare un po' qua e là, io riciterei un altro cult dell'animazione, sempre giapponese, restiamo in tema, che è il conosciutissimo Ghost in the Shell, lo spirito nel guscio. La versione anime, per la regia di Mamoru Oshii, un altro grandissimo regista di lungometraggi animati, dell'omonimo manga realizzato invece da Masamune Shirō. Brevemente la trama, perché poi ci andiamo ad ascoltare un breve estratto proprio da questo Ghost in the Shell. Siamo in un futuro non molto... che mi è già partito tra l'altro l'insert audio. Torniamo
un futuro contemporaneo.
Ci sono realtà parallele che si intersecano. Allora, siamo in un futuro non molto lontano, dove il mondo è dominato dalla tecnologia cibernetica. Gli uomini sono diventati un misto di macchina e di essere umano. In questo mondo ciò che differenzia l'uomo dalla macchina è ciò che appunto viene definito ghost, lo spirito, l'essenza principale dell'animo umano che riempie con lo spirito vitale appunto lo shell, il guscio. Il personaggio principale è una donna, Motoko Kusanagi, agente speciale della sezione 9, che è una unità antiterrorismo cibernetico dipendente direttamente dal governo. E il maggiore Kusanagi presenta forti innesti meccanici nel proprio corpo, sta attraversando un periodo di crisi di identità in quanto si sta chiedendo quanto di umano e quanto di macchina ci sia in lei.
E io che ero convinto di non stupirmi più di niente, ora scopro che un cyborg fa immersione nel tempo libero. Non immaginavo che amasse passatempi di questo genere. Non c'è niente di cui lei ha paura. E se i galleggianti dovessero improvvisamente guastarsi?
Immagino che in quel caso morirei. Tu ti tufferesti per salvarmi. Non ti ho chiesto io di venire. E non sono certo in vena di sentire per
Ma te. Io... Allora, che sensazione dà nuotare nel mare?
Perché me lo chiedi? Non hai fatto anche tu i corsi di addestramento sott'acqua?
Sto parlando dell'oceano, non di quelle dannate piscine.
Ciò che provo è paura, freddo, angoscia. A volte lì sotto provo addirittura speranza.
Speranza, eh? In quelle acque tenebrose?
Quando risalgo senza peso, dolcemente, in superficie, immagino di diventare qualcun'altra. Sarà l'effetto della decompressione.
Lei vorrebbe lasciare la sezione 9, non è così?
Dimmi una cosa, Batu. Quanto del tuo corpo è originale?
Ehi, che succede? È già ubriaca?
Per questo non c'è problema. Grazie agli innesti chimici nel nostro corpo siamo in grado di eliminare l'alcol in pochi secondi. Niente stordimento, niente mal di testa. Possiamo liberarcene in un attimo mentre aspettiamo ordini. Quando l'uomo si rende conto che una tecnologia è a portata di mano, la realizza. Credo che per lui sia un fatto quasi istintivo. Prendi noi due, ad esempio. Siamo dei capolavori. Metabolismi controllati, cervelli potenziati elettronicamente, corpi cibernetici. Poco tempo fa tutto questo era fantascienza. Che importa se non possiamo sopravvivere senza una manutenzione regolare? Che abbiamo da lamentarci? In fondo una messa a punto ogni tanto è un piccolo prezzo da pagare.
L'inconveniente è che noi apparteniamo anime corpo alla sezione 9.
Vero. Se volessimo andarcene dovremmo restituire i nostri cervelli potenziati e i corpi cibernetici. Non resterebbe granché di noi. Vi sono innumerevoli elementi che formano il corpo e la mente degli esseri umani, come innumerevoli sono i componenti che fanno di me un individuo con la mia propria personalità. Certo, ho una faccia e una voce che mi distinguono da tutti gli altri, ma i miei pensieri e i miei ricordi appartengono unicamente a me e ho consapevolezza del mio destino. Ognuna di queste cose non è che una piccola parte del tutto. Io raccolgo dati che uso a modo mio e questo crea un miscuglio che mi dà forma come individuo e da cui emerge la mia coscienza. Mi sento prigioniera, libera di espandermi solo entro confini prestabiliti.
È per questo che nuota con un corpo che può affondare come una pietra. Ma che accidente vedi in fondo all'oceano, in tutta quell'oscurità?
Ciò che vediamo ora non è che una pallida immagine in uno specchio. Ma presto il velo cadrà e noi vedremo.
Thank you.
Una gioviale scossetta elettrica, trasmessa dalla sveglia automatica incorporata nel modulatore d'umore che si trovava vicino al letto, destò Rick Deckard. Sorpreso. Lo sorprendeva sempre il trovarsi sveglio senza alcun preavviso. Si alzò dal letto con indosso il pigiama multicolore e si stiracchiò. Ora, nell'altro letto, anche Iran, sua moglie, dischiuse gli occhi grigi, tutt'altro che gioviali. Sbatté le palpebre, quindi gemette e li richiuse. «Hai programmato il tuo panfid a volume troppo basso», le disse. «Te lo alzo e ti sveglierai come si deve e...» «Giù le mani dai miei programmi!» La voce della donna aveva un tono di tagliente amarezza. «Non voglio svegliarmi!» Le si sedette accanto, si chinò su di lei e le spiegò con dolcezza. «Se regoli la scossa su un livello abbastanza alto, sarai contenta di svegliarti, capito? A livello C supera la soglia che blocca lo stato di coscienza. Con me perlomeno funziona!» Con premura e delicatezza, perché si sentiva ben disposto verso il mondo, lui aveva scelto il livello D. La toccò sulla spalla nuda, pallida. «Toglimi di dosso quelle manacce da sbirro!» esclamò Iran. «Non sono uno sbirro!» Si sentì irritato ora, senza che avesse digitato il codice corrispondente. «Sei peggio di uno sbirro!» disse la moglie, gli occhi ancora chiusi. «Sei un assassino al soldo degli sbirri. In vita mia non ho mai ucciso un essere umano!» L'irritazione si era intensificata adesso, si era mutata in aperta ostilità. Iran precisò: «Solo quei poveri droidi!» «Però mi pare tu non abbia mai in alcun modo esitato a spendere il denaro delle taglie che porto a casa per una qualsiasi cosa che per un attimo riesce ad attrarre la tua attenzione!» Si alzò e si portò al quadro di comando del suo modulatore d'umore. «Invece di risparmiare», disse, «così da permetterci di comprare una pecora vera per rimpiazzare quella finta, quella elettrica, su, di sopra. Ci possiamo permettere solo un animale elettrico e pensare alla fatica che ho fatto in tutti questi anni per farmi una posizione». Alla tastiera si trovò indeciso tra il codice di un inibitore talamico che avrebbe bloccato lo stato d'animo arrabbiato o di uno stimolatore talamico che l'avrebbe reso sufficientemente stizzoso da prevalere nel battibecco. «Se diciti il codice», disse Iran, occhi aperti e vigili, «per ottenere un astio maggiore, guarda che lo faccio anch'io. Chiederò il massimo e allora vedrai un litigio che farà impallidire qualsiasi discussione che abbiamo avuto finora. Fai quel numero e vedrai. Mettimi alla prova». Si alzò anche lei, lest, si portò al quadro di controllo del proprio modulatore d'umore e gli rivolse uno sguardo di sfida. Aspettava. Lui sospirò, sconfitto dalla minaccia. «Digito il codice di quello che c'è sulla mia agenda per oggi». Consultando il programma del 3 gennaio 1992, vide che gli si richiedeva un atteggiamento professionale da uomo d'affari. «Se io digito il codice secondo programma», disse cauto, «sei d'accordo a farlo anche tu?» Attese. Astuto quanto basta da non impegnarsi prima che la moglie accondiscendesse a seguire il suo esempio. «La mia agenda per oggi prevede 6 ore di depressione autoaccusatoria», disse Iran. «Cosa? Perché hai messo in programma una cosa del genere?» Andava contro la finalità del modulatore d'umore. «Nemmeno sapevo si potesse programmare a quel modo», disse cupo. «Me ne stavo qui seduta un pomeriggio», disse Iran. «Come al solito ero sintonizzata su Buster Friendly e i suoi simpatici amichetti, e lui stava parlando di una grande notizia che era sul punto di dare quando si è inserita quell'orribile pubblicità, quella che odio, quella delle braghette in piombo Mountainback. Così, per un minuto, ho tolto l'audio. E così ho sentito il palazzo, questo edificio. Ho sentito gli...» Fece un gesto per indicare tutto intorno a sé. «Appartamenti vuoti», completò la frase Rick. A volte anche lui li sentiva alla notte, quando avrebbe dovuto essere già addormentato. Eppure, a quell'epoca, un condab abitato a metà si collocava nella parte alta della classifica di densità abitativa. Fuori, in ciò che prima della guerra era stata la fascia suburbana, si potevano trovare edifici completamente vuoti. Almeno così aveva sentito dire. Aveva lasciato che quell'informazione rimanesse di seconda mano, come la maggior parte della gente non ci teneva a farne esperienza diretta. In quell'istante, continuò Iran, quando ho tolto l'audio, ero d'umore 382. Avevo appena composto il numero. Benché percepissi intellettualmente quel vuoto, non lo sentivo. La prima reazione è stata quella di ringraziare il cielo che ci potevamo permettere un modulatore d'umore Panfield, ma poi mi sono resa conto di quanto fosse malsano percepire l'assenza di vita, non solo in questo palazzo, ma ovunque, e non reagire. Capisci? Credo di no. Ma questo avveniva una volta, considerato segno di malattia mentale. La chiamavano assenza di affetto adeguato. Così ho lasciato l'audio a zero e mi sono messa alla tastiera del modulatore d'umore per fare qualche esperimento. Alla fine ho trovato la combinazione della disperazione. Il volto scuro, spavaldo, mostrava soddisfazione, come se avesse conseguito un risultato di valore. E così l'ho messa in agenda due volte al mese. Ritengo sia un lasso di tempo ragionevole per disperarsi di tutto. Di essere rimasti qui sulla terra dopo che chiunque fosse sufficientemente sveglio è emigrato. Non credi? Ma in uno stato d'animo così, obiettò Rick, finisce che ci rimani dentro. Non digiti più un codice per uscirne. Una disperazione del genere sulla realtà globale si autoperpetua. Io programmo un codice automatico per 3 ore dopo, ribatté mellifluo alla moglie. Un 481, consapevolezza delle molteplici possibilità che mi si aprono davanti nel futuro. Nuova speranza che... Lo conosco il 481, la interruppe. Aveva composto molte volte quella combinazione, ci faceva molto affidamento. Senti, le disse, sedendosi sul letto e prendendole le mani per attirarla a sé. Anche con l'interruzione automatica è pericoloso entrare in uno stato di depressione, di qualsiasi tipo. Lascia perdere quello che hai in agenda e io lascio perdere il mio programma. Facciamo insieme un 104. Ci entriamo tutti e due, poi tu resti lì, mentre per me riprogrammiamo l'atteggiamento professionale. Così riuscirò a fare un salto in terrazza, a dare un'occhiata alla pecora, e poi andrò in ufficio. E intanto saprò che tu... Non te ne stai qui, immersa in pensieri tetri, senza la TV. Lasciò le lunghe dita sottili e attraversò l'ampia camera verso il salotto che ancora tratteneva un leggero sentore delle sigarette della sera prima. Si chinò ad accendere la TV. Dalla camera giunse la voce di Iran. Non sopporto la TV prima di colazione.
Ed è l'insuperabile Vangelis che credo si legga così.
Sì, è più bello Vangelis.
Che con la colonna sonora di Blade Runner ha davvero coniugato al meglio divinamente musica ed immagini, tanto che davvero sarebbe impensabile quel film con un'altra colonna sonora. Ci abbiamo sparato qua la colonna sonora di Blade Runner proprio perché la lettura che hai fatto precedentemente è tratta dal romanzo che ha ispirato appunto Ridley Scott col suo Blade Runner. Sto parlando di Ma gli androidi sognano pecore elettriche del genio, o altro autore di culto della fantascienza contemporanea moderna,
Dick.
Che è Philip Dick, durante che ha vissuto praticamente un'esistenza semi sconosciuta, segnata addirittura da difficoltà economiche, però ha scritto dei capolavori fin dall'inizio, fin da subito. La svastica sul sole, questo Ma gli androidi sognano pecore elettriche, da cui appunto è tratto Blade Runner del Scott, Ubik
Major Minor Cessart.
Ubik, che tra l'altro, e questa qui è una novità, una curiosità,
sì,
contemporanea, probabilmente uno, appunto, questo che è uno dei suoi più famosi romanzi, troverà la sua via per lo schermo anche questo Ubik. E questa volta il nome del visionario, del regista visionario che se ne occuperà, lascia ben sperare. Infatti, sto parlando del Michel Gondry, recentemente noto per Green Hornet, ma più conosciuto, penso, per il suo Se mi lasci ti cancello, titolo traduzione italiana terribile, che addirittura ha rivelato che ha intenzione appunto di realizzare l'adattamento cinematografico del romanzo famosissimo di Philip Dick, appunto Ubik. Invece sono stati acquistati, sempre novità del l'economia cinematografica contemporanea,
sì,
sono stati acquistati i diritti per il prequel, il sequel, la serie TV e quant'altro, ma non per il remake, grazie a Dio, legato al mondo sempre di Blade Runner. Quindi è stato comprato tutto il pacchetto, all inclusive, per rifare appunto prequel, sequel, serie TV. Non si sa ancora, è un gran progetto, non si sa ancora chi sarà, chi firmerà, chi girerà il nuovo film. Anche perché per essere all'altezza del primo bisogna avere un certo talento, sempre visionario. Chi sarà? Si fanno i nomi di Christopher Nolan, che abbiamo visto già con la sua regia abbastanza straniante, particolare, già nel suo primo Insomnia. Quindi sarebbe, diciamo, il regista perfetto.
Papabile,
esattamente. Continuiamo sempre per quanto riguarda le grandi colonne sonore di grandi film. A quale vogliamo passare? Che bello, senza non avere una scaletta pronta, eh?
Vai a caso.
No.
Ah, vedi?
Mai. Jamais.
E poi dici che non è pronta. Sarà pronta qualcosa, inconsciamente.
Inconsciamente? Ma inconsciamente era già partita.
Ah, c'è questa financo.
Esatto,
ragazzi,
esatto, c'è questa
provvidenza, insomma,
o trascuratezza,
qual è?
È questa tratta dalla colonna sonora, questa volta pop, del rifacimento, quando riuscì, restaurato il grandissimo Metropolis, forse il primo esempio di fantascienza firmato Fritz Lang, circa 70 anni dopo è uscita appunto una versione restaurata, e c'è stato anche un riadattamento della colonna sonora ad opera di Giorgio Moroder.
We'll be right back.
Ah, benissimo, mi hai fatto notare tu che stava finendo il pezzo.
Guarda, beh, per, semplicemente perché tu eri molto concentrata sul da farsi.
Ce la rimettiamo.
Io
come
invece
base,
molto
visto che
meno.
Ci è piaciuta così tanto la colonna sonora di Metropolis.
Ma sì, era bella.
Sì. Ma per continuare con le nostre pillole di fantascienza,
vaghiamo
da un genere all'altro, quindi dal cyberpunk a... Io proporrei un altro pilastro.
Sì. Quale?
Che tu conoscerai.
No, non lo conosco, quindi dipendo dalle tue labbra.
Il Dune di Frank Herbert del 1965. Bene. Che vinse praticamente tutti i premi, i grandi premi letterari legati appunto al mondo della fantascienza. Perché ti agiti, perché come si muove un attimo il microfono vai in palla. Allora...
Non è vero, ragazze, non credetele.
E può essere interessante proporvi sia l'inizio cinematografico, per poi Dune divenne anche un colossal diretto da David Lynch, che ha cercato di condensare in 137 minuti l'intera vicenda del primo romanzo, che è complessissima. E poi è interessante anche che tu ci legga all'inizio l'incipit del vero, dell'originale, che ispirò all'epoca anche Guerre Stellari, come ha, ha molto spesso rivelato George Lucas, che ha ammesso che di voler realizzare, di aver voluto realizzare all'epoca anche appunto un adattamento cinematografico, ma è stato, ahimè, anticipato da David Lynch.
Bene, favoriscimi lo schermo.
Ma allora, visto che non sei ancora...
Non sono ancora cosa?
Concentrato per la lettura, possiamo partire anche con l'estratto del film Dune, di David Lynch, di cui ti ho appena...
Vabbè, fai tu. Hai preteso. No, non sarò mai concentrato per la lettura perché è una novità assoluta, però bastava favorirmela, che forse me ne innamoravo immediatamente.
Allora procedi con questa premessa. L'ho superato. Giovanni, questo era il rischio. Tu eri
assolutamente il rischio.
Informato.
Io amo correre dei rischi.
Appunto, e allora buttati.
Soffro delle conseguenze. Allora, dov'è che...
Dai, partiamo da qua.
Da qui? Dal...
Sì.
Benissimo. Un uomo troppo popolare risveglia le gelosie dei potenti, aveva detto Havat. Arrakis, Dune, il pianeta del deserto. Paul si addormentò e sognò una caverna su Arrakis. Con gente silenziosa... Ragazzi, non potete sapere, scusate, ricomincio. Paul si addormentò e sognò una caverna su Arrakis, con gente silenziosa che lo circondava muovendosi alla fioca luce dei globi luminosi. C'era qualcosa di solenne in quel luogo, come in una cattedrale. Udiva un debole suono, il drip, drip, drip dell'acqua, anche mentre stava ancora sognando. Paul sapeva che se ne sarebbe ricordato al risveglio. Ricordava sempre i suoi sogni premonitori. Il sogno svanì. Paul si svegliò a metà, avvolto dal tepore del letto, e pensò. Tutto quel suo mondo di Castel Caladan, dove non c'erano giochi e compagni della sua età, forse non meritava la tristezza dell'addio. Il dottor Yue, il suo insegnante, aveva lasciato cadere qualche parola occasionale sul fatto che la rigida distinzione tra le classi sociali, i Fu Frilush, non veniva molto rispettato su Arrakis. La gente sul pianeta viveva ai bordi del deserto senza un Kaid o un Bashar che la comandasse. Erano freemen e elusivi come un turbinio di sabbia. Non venivano neppure censiti sui registri imperiali. Arrakis, Dune, il pianeta del deserto. Avvertì una tensione interiore e mise in pratica una delle lezioni psicofisiche che gli aveva insegnato la madre. Tre ispirazioni rapide fecero scattare il meccanismo. Entrò nello stato di consapevolezza distaccata. Focalizzare la coscienza, dilatare l'aorta, allontanare la mente da ogni pensiero non focalizzato, essere cosciente per atto deliberato, sangue ben ossigenato che scorre velocemente alle zone sovraccariche. Non si ottiene cibo, sicurezza, libertà solo con l'istinto. La coscienza animale non si estende al di là dell'attimo presente, né ad essa si affaccia l'idea che le sue vittime possono estinguersi. L'animale distrugge e non produce. Il piacere dell'animale è strettamente limitato al livello della sensazione, senza giungere a quello percettivo. L'essere umano ha bisogno di una scala graduata con cui misurare il suo universo, mettere a fuoco la propria coscienza con atto deliberato. Così ci si crea la propria scala. L'integrità del corpo dipende dal flusso sanguigno e da quello nervoso, sensibili alle più minute necessità di ogni cellula. Ogni cosa, cellula, essere non è permanente. Lotta per la continuità del flusso interno. La lezione passò e ripassò senza sosta nella consapevolezza distaccata di Paul. Quando l'alba baciò di luce dorata il davanzale della finestra, Paul subito la percepì attraverso le palpebre chiuse, le aprì e udì il frettoloso andirivieni del castello. Fissò le travi in fin troppo familiare disegno sul soffitto della stanza. La porta del corridoio si aprì e sua madre sporse la testa. I suoi capelli color del bronzo erano trattenuti sotto la corona da un nastro nero. I suoi occhi verdi lo fissarono, solenni, senza emozione, dal volto ovale. «Sei sveglio?» disse. «Hai dormito bene?» «Sì».
Il principio è un periodo di delicati equilibri. Sappiate che questo è l'anno 10.191. L'universo conosciuto è governato dall'imperatore Padishah Shaddam IV, mio padre. In questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il melange, la spezia. La spezia allunga il corso della vita. La spezia aumenta la conoscenza. La spezia è essenziale per annullare lo spazio. La potente gilda spaziale e i suoi navigatori, che la spezia ha trasformato nel corso di oltre 4.000 anni, usano il gas arancione della spezia, che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè di viaggiare in qualsiasi parte dell'universo senza mai muoversi. Oh già, ho dimenticato di dirvelo. La spezia esiste su un solo pianeta nell'intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia, che li guiderà finalmente verso la vera libertà. Il pianeta è Arrakis, conosciuto anche come Dune.
E siamo alla fine! Uffa, la tua insofferenza è passata anche agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, lo capisci, John?
È tutta una tecnica, non è vero, non sono insofferente, sono in pace col mondo. Non è vero nemmeno questo.
Ma infatti, assolutamente. No, capisco che ti ho messo in una difficoltà profonda. Quindi arriviamo, siamo arrivati ai saluti.
No,
sarai
non è vero.
Felicissimo di questo. Mi brucio tutte le volte gli argomenti più interessanti, quelli a cui
l'hai fatto anche stavolta.
Anche sta. Beh, sì.
È incredibile. Quali sarebbero stati? Almeno per nutrire la curiosità mia e degli ascoltatori.
Beh, ma li riutilizzeremo. No, ma poi me li brucio perché alla fine, visto, siamo stati abbastanza impreparati.
Focosi, va
vabbè,
bene.
L'appuntamento è al prossimo lunedì, sempre alle 21.
Sì, va bene, alle 21.
Cinema, letteratura, fumetto non ce n'è stato questa sera, purtroppo. Dopo di noi, Gemma Pell, Cassandra. Quindi restate collegati su radiofonica.com.
Iquiti.
Al prossimo lunedì vi saluto, vi salutiamo con una scena finale da 1997, Fuga da New York. E è tutto. Bonne nuit.
Bonne nuit à vous.
Mi ucciderai ora, Iena? Sono troppo stanco. Forse più tardi. Avrei un altro affare per te. Voglio che ci pensi su mentre ti riposi. Voglio darti un lavoro. Faremmo un'ottima squadra, Iena.
Mi chiamo Pliskin.